Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone.
Un caffè, per favore.
Come lo vuole?
Come lo posso volere, il caffè?
Boccaccino, marocchino, mocacciocco, macchiato caldo, macchiato freddo, americano con acqua calda a parte, doppio.
Cucciolino, valdostano, shakerato, con ginseng, corretto grappa. Io ti consiglio il Kafka, la sua specialità. Un po' più di un caffè macchiato, un po' meno di un cappuccio.
Un bicchiere d'acqua.
Gas, nat, fuori frigo?
Normale, con l'acqua.
Ma che acqua? Qui a Milano abbiamo la cultura del caffè, no?
Ah, ci ho visto.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno e buon sabato a tutti. Avete appena sentito una clip di Benvenuti al Nord, un film con Claudio Bisio e, pensate, il nostro amico conduttore di Radio 24, Carlo Gabardini. Si parla dei caffè in vari tipi, gli infiniti tipi di caffè che si possono fare al bar, anche se sulla questione nord-sud secondo me hanno toppato in pieno, perché figuriamoci, nei bar di Napoli o di Palermo trovate ancora più tipi di caffè al bar di quanti ne trovate nei bar di Milano. Quindi un po' una stupidaggine dire che a Milano ci sono tanti tipi e che quelli del sud si stupiscono. Peraltro, secondo me sono anche più bravi. Comunque, oggi parliamo di caffè e soprattutto di macchine per fare il caffè al bar. E abbiamo qui con noi ospite l'amministratore delegato dell'azienda che, pensate un po', si è inventata il caffè con crema al bar. Ed ecco a voi Guido Berardinelli, che è l'amministratore delegato di La Marzocco. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, voi avete inventato il caffè con crema perché questo viene fatto da una delle vostre macchine che stanno nei bar italiani o nei ristoranti, quelli di livello un po' più alto. Ci spiega come ciò è stato possibile?
Ma guardi, la crema sul caffè è il risultato di un percorso fatto molti anni fa, prima con la macchina leva, poi con la macchina idraulica. È un percorso che è stato cavalcato simultaneamente da alcune aziende, tra cui la nostra, in primis la Gaggia, proprio qui a Milano, ma di certo è difficile poi distinguere
chi è stato l'inventore in primo.
Comunque, diciamo che con l'avvento di queste tecnologie prodotte da due o tre aziende negli anni 50, tra cui senza ombra di dubbio la Marzocco, nasce la crema caffè. Prima il caffè era considerato espresso perché fatto al momento, ma non era
cremoso, molto diverso da quello della moka.
Assolutamente, non era molto, per niente, era uguale a quello della moka, soltanto che veniva fatto espresso e non riscaldato.
Certamente. Senta, ma voi fate macchine per il caffè da bar, le fate a Firenze, e la cosa incredibile è che un'azienda come la vostra, che se non vado errato è sui 140 milioni di euro di fatturato, fa ancora una buona parte delle lavorazioni a mano.
Sì, assolutamente.
Come mai?
Ma intanto perché, per un difetto se vogliamo, perché nella storia, quando ci fu l'industrializzazione, la nascita della catena di montaggio e dell'elettronica, appannaggio anche di piccoli settori come quelli che potevano essere quelli della macchina caffè espresso da bar, la vecchia proprietà e i fratelli Bambi si rifiutarono completamente di seguire questo trend.
Perché la Marzocco è un'azienda nata a Firenze nel 1939.
27.
No, 27, ha ragione lei, poi ci sarà una scheda. E è un'azienda molto artigianale che ha il culto dell'artigianalità fiorentina. Infatti il Marzocco, da cui prende il nome, è il leone di Firenze, no?
Assolutamente.
E quindi loro, i vecchi proprietari che sono i fratelli Bambi, hanno un po' rifiutato il concetto di industrializzazione.
Sì, rimettendoci molto economicamente, però rimanendo fedeli alla costruzione di una macchina caffè molto più sofisticata, molto più termostabile, che consegnasse una bevanda in tazza di gran lunga superiore a livello qualitativo, ma che magari richiedeva più sforzo da parte del barista, che rimaneva una figura di spicco, un professionista. Mentre le evoluzioni che invece hanno caratterizzato l'enorme sviluppo di altre aziende, che non diventarono nemmeno più dei concorrenti, tanto si svilupparono rispetto a noi, toglieva forse in qualche modo un po' di qualità al prodotto, appannaggio di una facilità di preparazione, aiutando così il caffè espresso di una qualità forse inferiore, però hanno avuto il grande pregio di poterlo divulgare di più. Quando poi il ritorno a una sofisticazione del mercato, una società più esigente come quella di oggi, una ricerca di qualità estrema, il ritorno proprio, come si dice, farm to table, sia che ha ispirato molto anche la cucina, il vino e tanti altri settori.
È iniziata ad andare di moda.
Ecco, infatti, che la Marzocco è ritornata in auge.
Ecco, peraltro la Marzocco era una piccola bottega artigiana e fino a qualche anno fa, quando l'avete rilevata voi con altri soci, era una sciocchezza. Un negozio quasi 2 milioni di euro di fatturato, se non vado errato, e poi nel giro di quanti anni siete passati da 2 a 140 milioni di euro di fatturato?
Una quindicina d'anni.
Sulla storia della Marzocco sentite qua una scheda.
Dopo aver prodotto un modello di macchina da caffè detto Fiorenza per un cliente, in collaborazione con suo fratello Bruno, nei primi anni del secolo scorso l'artigiano fiorentino Giuseppe Bambi iniziò a progettare e costruire macchine in proprio. L'officina Fratelli Bambi fu fondata nel 1927. Oltre alla progettazione, i fratelli Bambi si occupavano della produzione e assemblaggio di ogni pezzo, in un'epoca durante la quale ciascuna vendita era considerata un trionfo. Fu così che Giuseppe Bambi adottò il simbolo del Marzocco, un leone seduto con lo stemma del Giglio di Firenze, sinonimo di vittoria e trionfo, e chiamò la sua azienda la Marzocco. Nel 1939 Giuseppe Bambi registrò un brevetto per una macchina con caldaia orizzontale, la prima di questo genere, con i gruppi posizionati in linea. La caldaia orizzontale rese possibile l'aggiunta di ulteriori gruppi, oltre a semplificare la gestione della macchina stessa. Allora come oggi, tutte le macchine da caffè erano realizzate a mano. Gli anni 50 furono caratterizzati dalle macchine a leva, che attraverso una molla che attivava un pistone, spingevano l'acqua attraverso il caffè a circa 14 atmosfere. Questa tecnologia non soltanto modificò il metodo tradizionale di estrarre il caffè, ma trasformò anche il gusto. Apparve la crema, diventando immediatamente lo standard nell'estrazione del caffè espresso. Per ridurre lo sforzo fisico richiesto dal barista, fu aggiunto un motore elettrico operato da un ingranaggio. Ciò portò alla prima macchina con pressione dell'acqua continua e con motore elettrico. Nel 1961 fu costruita la nuova fabbrica sulle colline che dominano Firenze. Nel 1970 la Marzocco introdusse la serie GS, che si rivelò essere rivoluzionaria alla luce dell'introduzione di due caldaie indipendenti, una per il vapore e l'altra per l'estrazione del caffè. I gruppi di erogazione erano direttamente collegati alla caldaia e la loro forma era progettata in maniera tale che l'acqua circolasse in maniera continua, in modo da mantenere una temperatura costante, un fattore chiave nell'estrazione di miscele di qualità elevata. A cominciare dal 1995, la struttura della Marzocco fu riorganizzata, partendo dalla produzione, la gestione e l'assistenza tecnica. La società assunse tecnici qualificati e personale bilingue per promuovere l'attività sui mercati stranieri. Nel 2009 una ristrutturazione societaria la trasforma da bottega artigiana ad azienda industriale, con nuovi soci che portano i capitali per una forte espansione e internazionalizzazione. Nel giro di un decennio i ricavi passano da 2 a 140 milioni di euro. Anche nel 2018, quando viene il 4.0 e l'interconnessione informatica innerva l'azienda, la produzione manuale resta un imperativo categorico.
Rieccoci in linea. Stiamo parlando di questa azienda fiorentina che ripropone l'artigianalità del Made in Italy, della bottega meccanica del Made in Italy, perché è una fabbrica di macchine per caffè, che poi, come vedremo, si è digitalizzata. Cioè, prima era una bottega artigiana, poi è diventata una fabbrica artigiana e poi una fabbrica artigiana digitalizzata, e infatti ne parleremo dopo la pubblicità con Sisco, che ha curato il processo di digitalizzazione di questa fabbrica, che è un processo in cui, secondo me, anche molti degli ascoltatori che sono piccoli imprenditori si possono riconoscere. Ma adesso un attimo di avvisi sul traffico e di pubblicità e poi ci risentiamo.
Fabbrica 2.4.
Rieccoci in linea, oggi parliamo della fabbrica delle macchine per caffè al bar, ma soprattutto parliamo di come questa fabbrica, che un tempo era una piccola azienda, si è digitalizzata e quindi come la digitalizzazione porta alla modifica del modello di business e a un certo tipo di evoluzione, nonché si spera all'aumento dei ricavi. Allora, Berardinelli, lui è l'amministratore delegato della Marzocco, lo ricordo a quelli che si sono collegati adesso. Voi eravate una bottega artigiana, poi siete diventati una fabbrica artigiana e quindi una fabbrica artigiana digitalizzata. Ci spiega questi tre passaggi, cercando di essere più sintetico possibile?
Farò del mio meglio. Noi nasciamo proprio come degli artigiani. Le dico un aneddoto: i vecchi proprietari dell'azienda non avevano sulla targhetta dell'assistenza tecnica il prefisso, perché mai più avrebbero pensato di vendere le proprie attrezzature fuori dalla provincia di Firenze, perché lì potevano arrivarci col motocarro e fare assistenza direttamente nei bar, per i quali disegnavano e costruivano macchine su misura. Non esisteva un catalogo, una gamma di prodotti. Successivamente ci fu il cliente americano che diventò un grande amico dell'azienda e decise di provare ad acquistarla, in quanto i vecchi proprietari non avevano figli, qualche problema di salute.
Chi era questo cliente americano?
Un signore dal nome che si chiama Kent Bucky, che riuscì a proporre e a far funzionare le nostre attrezzature all'interno della grande catena Starbucks, che cambiava un po' le regole del gioco del mercato.
Quindi le vostre sono le macchine di Starbucks?
Sono state le macchine, non lo sono più.
Ah.
E quindi lì ci fu un primo rilancio dell'azienda. Starbucks non era quella di oggi, ma sicuramente faceva tanto parlare di sé. E grazie a questa esperienza l'azienda si è potuto un pochettino più sviluppare, al punto da prendere più le sembianze di una fabbrica, con dei prodotti a catalogo, con uno sviluppo abbastanza tradizionale, diciamo così. Poi questo ha consentito la possibilità di avvalersi di un nuovo management, che ha cercato di portare l'azienda nel futuro, stabilendo rapporti diversi da quelli di Starbucks, anche con altre torrefazioni e altre società di importazione di prodotti, aprendo le proprie filiali, innovando.
E quindi qui siamo alla fabbrica artigiana.
Esattamente.
Perché comunque ci sono delle isole di lavoro sulle quali queste macchine vengono montate a mano.
Assolutamente, vengono montate tutte a mano. Il cuore della macchina, che è la caldaia, nel nostro caso una doppia caldaia in acciaio, viene saldata in pressione internamente, costruita internamente, unitamente a tutta una serie di altre cose che non potremo mai delegare, insomma. Mentre tutta la parte di servizio all'artigianalità della macchina verrà sempre più automatizzata.
E sono anche macchine belle da vedere.
Sì, diciamo che per noi essere stati a Firenze nella storia, che è un po' la culla del Rinascimento, del bello, ha sicuramente ispirato sia i designer di oggi di quelli di prima, che erano gli stessi fratelli Bambi che disegnavano queste macchine, che consideravamo un po' delle sculture in realtà.
Quindi fanno anche arredamento nei bar e nei ristoranti?
Assolutamente, devono farlo.
Certamente, ecco, e arriviamo al punto della fabbrica artigiana digitalizzata, cioè il passaggio dell'interconnessione. Voi perché avete fatto questa scelta?
Ma intanto perché abbiamo capito che il cliente sta diventando infrastruttura. Il collegamento che ci deve essere tra la fabbrica e il cliente deve essere forte, superiore e poco filtrato. Questo ci consente di avere un feedback vero per costruire, attraverso la raccolta di dati, quelli che vengono definiti big data, possibilmente le macchine del futuro, che siano veramente disegnate con l'utilizzatore in mano. Abbiamo bisogno di vendere servizi nel futuro che possono garantire longevità del prodotto.
Anche perché voi vi state globalizzando, quindi avete il problema di tenere sotto controllo queste macchine, che magari sono molto grandi e costano anche molti soldi. Io immagino che per un grande bar o un grande ristorante, una macchina delle vostre che funziona ininterrottamente costi anche qualche migliaio di euro, decina di migliaia di euro, e dovete monitorarle in Cina piuttosto che in Brasile.
Esattamente, possono arrivare anche a 20.000 euro.
E quindi è importante fare la cosiddetta manutenzione predittiva, per evitare che il bar, il giorno che si rompe un componente e questi componenti si rompono, perché voi pensate, centinaia di caffè al giorno, quale usura meccanica possono determinare? Con la manutenzione predittiva, voi lo sapete prima, si possono fare degli interventi senza interrompere la funzionalità della macchina.
Si può intervenire prima, si può avere un feedback da portare ai fornitori, si possono sviluppare soluzioni che migliorano il prodotto. Appunto, stavo
e questo
dicendo.
Grazie alla digitalizzazione.
Assolutamente.
Va bene, il tema della digitalizzazione della produzione è uno dei temi portanti di questa trasmissione. Allora, io volevo sapere da voi che siete in ascolto, la vostra azienda si è digitalizzata? Trovate che questo è un modo per far guadagnare i soliti Cisco, Hewlett Packard, Fujitsu e compagnia cantante, ma poi non succede niente? Oppure è successo qualcosa? Ecco, scrivetecelo a fabbrica@radio24.it. Scriveteci le vostre esperienze, scriveteci anche cosa è andato male, ma scriveteci che cosa è andato bene, quali sono stati i ritorni, quali sono stati i cambiamenti, come avete sfruttato la cosa, e noi alcune lettere le leggeremo, altre magari rispondiamo sul sito oppure le giriamo anche agli ospiti di questa trasmissione. Io volevo però entrare più nel vivo del discorso della digitalizzazione della produzione e quindi diciamo arrivederci a Guido Berardinelli della Marzocco, e quindi adesso passo la palla a Michele Dalmazzoni di Cisco, che ci parlerà della digitalizzazione della produzione. Che buongiorno.
Ma buongiorno.
Allora, questa digitalizzazione, partendo da Marzocco, sì, serve solo a trovare una scusa perché così voi fatturate o ce n'è un beneficio concreto? Guardi che poi i lettori, anzi gli ascoltatori ci scrivono,
Beh dai, siamo in Italia da 25 anni, no? Se così fosse qualcuno se ne sarebbe accorto. No, per fortuna non è così, assolutamente. E la storia della Marzocco è qua a dimostrarlo. È una bellissima storia, perché è una storia molto italiana. Mi fa piacere che abbiate ricordato le radici fiorentine. Sì. Il loro motto è fatta a mano a Firenze, neanche quindi made in Italy, ma made in Florence. Uh-huh. E è la dimostrazione, perché è importante, dimostra che una strada italiana al 4.0, alla digitalizzazione del manifatturiero, è possibile, no? Abbiamo dei paradigmi.
Ecco, che... è un po' una cosa che voi avete codificato, la via italiana all'industria 4.0. Ci spiega in che cosa consiste?
Ma significa nel realizzare tante storie, tanti progetti, avviare tanti percorsi di digitalizzazione concreti con aziende italiane. Le aziende italiane sono aziende di medio-piccole dimensioni, di proprietà familiare, di gestione imprenditoriale e di vocazione manifatturiera.
Prevalentemente sì, e meno male, noi siamo difensori del manifatturiero e certo, respingiamo con orrore questa moda dell'alimentare, del turismo, dei cuochi in TV che non se ne può più. Noi vogliamo le cose concrete, il nostro motto è viva le fabbriche, viva i robot e viva l'acciaio. Infatti l'acciaio lo troviamo anche nelle macchine della Marzocco. Allora, la via italiana all'industria 4.0, e infatti voi avete fatto un customer club, no, di queste aziende manifatturiere?
Sì, volendo dimostrare, abbiamo iniziato 2 anni fa, quindi prima del varo della legge Calenda, proprio nel voler dimostrare che una strada era possibile, e anche laddove, prima si parlava, hai accennato ai robot, anche laddove l'automazione non fosse un elemento caratterizzante della produzione.
Infatti nella Marzocco non lo è.
Esattamente.
Però lo è ad esempio nella Marcegaglia, che è una delle aziende del Customer Club. Voi che cosa avete fatto in Marcegaglia?
Beh, Marcegaglia è un esempio di produzione di fabbrica assolutamente avanzata, dove tutta la logistica, tutta la movimentazione dei veicoli a guida autonoma, dei carri ponte, è gestita tramite le infrastrutture Cisco, tramite il Wi-Fi Cisco. Quindi prima di tutto infrastrutture digitali che abilitano un'estrema automazione, ma non solo, questo ovviamente contribuisce alla sicurezza sul lavoro e anche però c'è un altro tema fondamentale, che è se gli due aspetti fondamentali sono spendere meno, guadagnare di più, c'è un altro aspetto che è stare lontano dai guai, quindi sicurezza, cyber security per avere una fabbrica completamente protetta, perché oggi come si possono hackerare dei computer, si possono hackerare anche degli impianti di produzione.
Certamente.
Ed è già successo in Italia, non se ne parla ovviamente, non sono cose di cui si va fieri, di cui si fa pubblicità, ma è già successo che stabilimenti venissero chiusi perché hackerati, e addirittura che si dovesse ricorrere alla cassa integrazione. Quindi cyber security è un tema fondamentale sul quale stiamo facendo
progetti
importanti.
Però lavorate anche
importanti.
Se aziende più piccole, perché per esempio vedo tra i nomi del Customer Club questo tacchificio del Brenta che, se non vado errato, sarà 10-11 milioni di euro di fatturato.
Questo è un altro caso che mi entusiasma, perché è il caso di una piccola azienda specializzata nella realizzazione di prototipi di tacchi e solette per aziende dell'alta moda, quindi le scarpe che portano le signore, e grazie alle piattaforme Cisco di collaboration hanno rivoluzionato il modo in cui realizzano, comunicando tra le loro diverse sedi, questi prototipi, l'R&D, quindi ricerca e sviluppo intelligente, facendo sì che le persone in luoghi differenti potessero collaborare in spazi fisici e virtuali assieme, ma anche, cosa molto importante, con i loro clienti, che sono gli uffici stile delle grandi firme. Quindi non devono più necessariamente recarsi presso la loro sede, ma da remoto, con un'esperienza estremamente semplice e, diciamo così, immersiva, possono lavorare direttamente sui tacchi, sui prototipi, sulle foto, sui documenti, modificarli online, e anche questo sta differenziando grandemente un processo, diciamo così, che non è tipicamente di automazione.
Benissimo, allora invito gli ascoltatori a fare domande su questo, a raccontarci le loro storie, fabbrica@radio24.it. Purtroppo dobbiamo chiudere, e non possiamo che chiudere dicendo: viva le fabbriche, viva l'acciaio e viva i robot! Buon sabato a tutti!